Una nuova finestra sulla Maremma con Beatrice Ramazzotti, bentrovata Beatrice, buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno a chi è in ascolto e approfitto per fare gli auguri di compleanno alla radio,
perché siamo
coetanee, io e Contro Radio, sì, il 76 è una buona annata.
Da quando hai iniziato a ascoltarla tu Beatrice, comunque stando su un territorio che non aveva i megahertz, non ha i megahertz, diciamo, in FM non la puoi sentire.
No, infatti l'ascolto di recente, ma mi sono rifatta perché ho studiato la storia della radio e vi faccio i miei complimenti e sono diventata subito una vostra fan.
Fan e socia, e sei venuta qui e dunque grazie anche per questi auguri che prendiamo volentieri. Dicevamo, dopo Boccheggiano e Tatti oggi andremo a Castiglion della Pescaia, però noi abbiamo un arretrato perché mentre tu parlavi di Tatti la scorsa puntata è arrivato un messaggio che non siamo riusciti, diciamo, a evadere. Massimo, che scriveva, attenzione perché il mito della maiala di Tatti aleggia su tutta la Maremma. Riuscirà Beatrice a sciogliere l'arcano e spiegarci da cosa deriva il detto? E non è una battuta, qui sono cose serie, perché veramente questa questa figura permea, no, il territorio maremmano. Ma a cosa facciamo riferimento, Beatrice? Io sudo un po' freddo, ma te lo chiedo.
Sì. La suspense è finita, anche nella mia famiglia si rammentava spesso la maiala di Tatti con un fare allusivo che apriva tanti scenari, fantasie, ma la storia invece è molto semplice, è una storia bucolica. In pratica, una domenica durante la messa una scrofa entrò nella chiesa del paese creando un bel po' di scompiglio. La notizia si diffuse rapidamente, come si direbbe oggi, divenne virale, ne parlarono tutti, se ne parla ancora oggi e quindi ecco svelato il mistero della maiala di Tatti.
Quindi insomma a Massimo abbiamo dato la giusta spiegazione, tra l'altro tu ti sei documentata anche con gli abitanti del territorio che hai sentito a conferma, diciamo, le fonti.
Sì, da giornalista sono andata proprio a fonti certe.
Fonti certe. Ebbene, dunque, questa curiosità l'abbiamo sciolta. Adesso, dicevamo, andiamo verso Castiglion della Pescaia, che sì, conosciamo per le cinque vele di Legambiente, ultimamente anche come terra di Lucio Corsi, ma è molto di più.
Dopo Boccheggiano e Tatti, quindi paesi dell'entroterra, delle colline metallifere, oggi mi piaceva portarvi al mare, e che mare, e quindi a Castiglione della Pescaia. Siamo in provincia di Grosseto, una delle coste più belle della Toscana, ma i miei nonni, Chiara, quando parlavano di Castiglione dicevano: a Castiglione della Pescaia dalla fame ci si abbaia, perché loro, essendo nati qui, ti ricordavano quando Castiglione era un luogo di miseria, di fame, di povertà, dove si moriva di malaria. Oggi Castiglione della Pescaia è una delle località più conosciute per il suo mare, le spiagge, le pinete secolari, la riserva palustre, il paese medievale, il mare pulito, qui si avvistano continuamente delfini e le tartarughe marine depongono le uova sulle spiagge. C'è un'associazione a Castiglione della Pescaia che si chiama Tartamare, che si occupa proprio delle tartarughe marine, protegge i nidi 24 ore su 24 fino al momento della schiusa e poi monitora le tartarughe.
Insomma, davvero sono notizie che forse non tutti conosciamo, pur sapendo insomma quanto la Maremma è stata falcidiata dalla malaria. C'è anche un simbolo, diciamo, la Casa Rossa Ximenes, che poi sarà corredo anche del nostro podcast, ovvero la riserva naturale della Diaccia Botrona, che è in mezzo proprio alla palude per ricordare la bonifica e che ha avuto anche la sua visibilità dal punto di vista dell'alta moda. Giorgio Armani insomma ne ha fatto un simbolo.
La Diaccia Botrona è una riserva naturale, è quello che resta dell'antico lago di Prile, che era un lago che in epoca etrusca e romana era navigabile, era luogo di scambi commerciali. Poi è stata bonificata a fine Settecento da Leopoldo II di Lorena, detto Canapone, che portò questo ingegnere spagnolo Ximenes, a cui è dedicata la Casa Rossa in mezzo alla palude. È un luogo bellissimo, vitale, pieno di animali, di uccelli, di fenicotteri, aironi. Può essere visitato in ogni momento dell'anno, si trova a due passi dal centro abitato e si può visitare a piedi, in bicicletta, con le canoe, con la visita guidata in barchino. Nella Casa Rossa c'è l'ufficio turistico e d'estate si organizzano anche dei concerti al chiaro di luna. Laguna, quindi è un luogo magico perché si sentono le rane gracidare in sottofondo. Questo, come hai detto tu, è la terra anche di Lucio Corsi, che approfittiamo, salutiamo, e anche i componenti della band di Lucio sono di Castiglioni. Oltre a Castiglione della Pescaia vorrei ricordare gli altri paesi del comune, che sono Tirli, Buriano, Vetulonia e Puntala. E poi mi piacerebbe parlare in una puntata a parte di Puntala, che è la nostra meta VIP anni 60, perché ci sono tante storie da raccontare.
Assolutamente, dobbiamo poi scorporare i vari riferimenti che tu fai, perché insomma di finestre ne vorremmo e ne apriremo tante. Rimanendo però a Castiglione della Pescaia, dal punto di vista anche letterario è stata terra importante.
Sì, perché qui in pochi sanno, anche i miei concittadini, che negli anni 70 e 80 a Castiglione della Pescaia, precisamente nella pineta di Roccamare, hanno vissuto in contemporanea tre grandi scrittori, tre intellettuali, tre pilastri della letteratura del Novecento italiano, che sono Italo Calvino, Carlo Fruttero e Pietro Citati. Il primo ad arrivare fu Calvino, autore del Barone Rampante, delle Città Invisibili e di Palomar, che venne scritta proprio qui a Roccamare. Fu anche il primo ad andarsene, perché Calvino venne colto da un ictus nel 1985 qui a Roccamare, aveva solo 62 anni, mentre lavorava alle elezioni americane. Venne portato all'ospedale a Siena, dove morì. È sepolto accanto alla moglie Esther Judith Singer nel cimitero di Castiglione della Pescaia, che è un cimitero molto suggestivo perché si trova nella parte più alta del paese, quindi da lassù si vede tutta la costa, si vede il mare. E sulla tomba di Calvino, che si trova in terra, sulla sua lapide le persone lasciano delle penne, le penne Biro, un modo per ringraziarsi lo scrittore e per omaggiare la sua eterna memoria. E poi Carlo Fruttero, torinese, noto per il sodalizio con l'amico scrittore Franco Lucentini, scrissero tanti libri di narrativa, gialli, polizieschi, hanno collaborato per mezzo secolo Fruttero e Lucentini. Vorrei ricordare Enigma in un luogo di mare e La donna della domenica, che diventò poi un film per la regia di Comencini con Marcello Mastroianni. Siamo nel 1975. Carlo Fruttero è morto qui a Roccamare nel 2012, aveva 86 anni. È sepolto anche egli al cimitero di Castiglione della Pescaia. La figlia Carlotta partecipa spesso agli eventi culturali organizzati dal comune.
Il legame, diciamo, è rimasto forte.
È rimasto molto forte perché qui c'era proprio questo connubio di intellettuali e di scrittori che frequentavano questa zona, non solo questi tre scrittori, ma portavano altri personaggi. Infatti Castiglione è un comune che organizza molti eventi culturali, oltre alla natura, allo sport, al mare, punta molto, c'è un festival di cinema a fine estate e poi proprio sulla letteratura.
Gli abitanti di Castiglione della Pescaia come si chiamano? Castiglionesi?
Castiglionesi. Poi ci sono i tirlesi, i burianesi, i puntalini,
vedi che qualcosa non era immediato.
Non esistono, cioè esistono a tratti,
ma qui ci scrivono Trilli strepitoso, anche Tirli meriterebbe poi un... Ma noi ci andiamo, le nostre finestrine le apriamo, piccole o grandi, insomma, anche le buchette, insomma, non quelle del vino fiorentine, le finestre mano in mano, insomma, ne avremo tante. Aspetta, perché abbiamo davvero tanti messaggi, anche ancora degli arretrati, perché vorrei rimanere ancora su Tatti, paese di sognatori, perché citammo il documentario di Rudy Gerber sulla nascita del borgo della Maremma, sulla rinascita del borgo. C'è stata un'anteprima in questi giorni toscana, ma il documentario andrà al cinema, se non sbaglio, dal 9 di aprile, e quindi insomma abbiamo avuto modo di anticiparne e di darne notizie. Vogliamo anche segnalare questa uscita cinematografica importante. Poi ci scrivono, Castiglioni, cioè come si pronuncia, come si fa riferimento a Castiglione della Pescaia da abitanti, diciamo?
Il nome corretto è Castiglione della Pescaia, poi noi si dice si va a Castiglioni oppure Castiglion. Comunque la sindaca, che spero ci stia ascoltando, conferma Castiglione della Pescaia. C'è un ultimo scrittore che vorrei citare con un gioco di parole, Chiara, ed è Pietro Citati. fiorentino, critico letterario, saggista, è stato cavaliere della Repubblica, autore di biografie importanti, e qui a Roccamare scrisse molti dei suoi libri. Io l'ho scoperto tardi, citati, e me ne sono innamorata subito. Vorrei citare un suo libro che è Elogio del pomodoro, che mi ha divertito tantissimo. Una scrittura profonda e leggera insieme, ironica, era un grande osservatore dei comportamenti umani. È stato l'ultimo ad andarsene perché è morto nel luglio del 2022, quindi di recente, aveva 92 anni, Pietro, ed è sepolto nel cimitero di Grosseto in una cappella di famiglia.
Senti, ci
vorrei
dobbiamo
anche invitare chi trascorre le
Scusami. No, siamo in chiusura davvero, Beatrice, ti devo ancora sollecitare su qualche messaggio.
Certo.
Allora, dimenticate Luciano Bianciardi, ci scrivono, Maremmano Doc.
No, e ne parleremo nella prossima puntata.
Lo sapevo che perché lui è di
queste zone, poi ha vissuto anche, vabbè, non lo voglio dire perché mi sto preparando.
Non lo diciamo
di Luciano Bianciardi.
Allora, noi volevamo anche parlare, un accenno farlo, perché ci risentiremo a maggio, quando sarà passato il 25 aprile e il 1 maggio, e però per la Maremma la festa di Liberazione è una data molto sentita e anche molto celebrata.
Sì, qui ogni paese organizza con la banda, con i sindaci, vengono deposte le corone di alloro nelle piazze, ai cippi dei partigiani. È un'occasione per fare una scampagnata, portare un fiore sulle tombe o ai cippi dei partigiani. Quindi è una data molto sentita in Maremma, il 25 aprile.
Poi ci scrivono, buongiorno da Castiglione, partì il navigatore solitario, ci scrive Astolfo. E poi, l'estate scorsa ho fatto la mia mostra pittorica a Castiglione, ne sono rimasta sorpresa dall'ospitalità e gentilezza dei locali, mi sembrava di essere in famiglia pur essendoci stata solo poche volte anni fa. Bella anche la biblioteca di Castiglione intitolata a Italo Calvino. E allora Beatrice, come di consueto, salutiamoci con una citazione.
Sì, per salutarvi ho scelto una frase tratta dal Barone Rampante. Italo Calvino scrive: si conobbero, lui conobbe lei e se stesso, perché in verità non si era mai saputo, e lei conobbe lui e se stessa, perché pur essendosi saputa sempre, mai sarà potuta riconoscere così.
Beatrice Ramazzotti, grazie per questa finestra di oggi sulla Maremma. Ci risentiremo l'8 di maggio, perché il primo venerdì del mese di maggio sarà il primo, dunque la festa dei lavoratori, e noi avremo degli speciali dedicati a questo. Dunque, buona giornata, buone festività pasquali, e proseguiremo insieme il nostro viaggio, ricordiamolo, sempre anche in podcast, dunque riascoltabile e condivisibile su controradio.it. Grazie Beatrice.
Grazie a tutti e buona Pasqua.